Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Buonasera, buonasera e buon cinema. Questa è Chassis, con voi Barbara Sorrentini, dalle 21 alle 22, come ogni giovedì, per parlare di film. Ci sono tante uscite in questi giorni e in questa puntata parleremo anche di film che hanno a che vedere con la Resistenza, parleremo di nazisti a Cinecittà, parleremo insomma un bel po' di cose, però prima di cominciare, cioè giusto per dare il via a questa puntata, prima di andare a vedere anche le uscite naturalmente, un ricordo che penso non abbia bisogno di presentazioni.
Sai Lily, sono contento di avere una figlia come te. Sai un sacco di cose, sei intelligente, decisa, sicura.
Io? Io ti sembro sicura. No, ti sbagli, in questo non ho preso proprio da te. La mamma dice che tu sei nato vincitore. Io invece certe volte ho la sensazione di andare avanti al buio, sotto braccio a uno senza braccia, capisci? Per questo vorrei avere una vita sicura. Quando sono sola, lo sai, penso molto a te, papà.
Ed era il sorpasso, Catherine Spack in una scena insieme a Vittorio Gassman, grande film, grande interpretazione, grande donna che ci ha lasciato questa settimana e l'abbiamo ricordata così, ma la ricorderemo poi anche tra un po' con una canzone. Però adesso vediamo cosa sta uscendo, meglio che cosa è uscito oggi, giovedì, al cinema.
Fare un film con i migliori.
Lola Cuevas, la regista, è la più quotata in questo momento.
Ivan Torres e Felix Rivero sono gli attori ideali per questo film.
Prima prova, eh?
Ivan è un maestro e Felix è una star a livello mondiale. A me interessa la tensione che c'è tra loro.
Sono pronto.
E non è la prima volta che io lavoro con un idiota.
In italiano esce come finale a sorpresa, in realtà era concorso ufficiale, il film era stato visto a Venezia 78 di Mariano Cohn e Gaston Duprat con tre attori, devo dire che insomma molto bravi in versione commedia. Sono Penelope Cruz nei panni di una regista che ingaggia due attori, uno è Antonio Banderas, Felix Rivero, e l'altro è Oscar Martinez, Ivan Torres, e deve mettere a confronto questi due istrioni, prime donne, ognuno con un metodo diverso, in una sorta di film sul film veramente molto divertente, che tratta in modo dissacrante il mestiere dell'attore e anche quello dei premi, mettiamola così, e al cinema ve lo consiglio, è molto divertente. Tra gli altri film, insomma, oggi si celebra Roma, esce un film che celebra la città eterna, Power of Rome.
Roma è tanti mondi, Roma è tutto il mondo.
Ma lei è un attore?
Sto girando un nuovo film.
Interpreto Giulio Cesare.
Stiamo girando tutte le scene senza di te. Come stai?
Adesso attraverso la mia città. E forse la vedo davvero per la prima volta.
Altre Rome verranno. Ed io non so immaginarne il volto. Ma avrò contribuito.
È la voce di Edoardo Leo in Power of Rome di Giovanni Troilo nei panni di un attore che deve impersonare Giulio Cesare, poi abbandona il set di una produzione americana poco prima di soccombere alla congiura delle Idi di Marzo, e da lì parte una scoperta, una camminata verso la Roma eterna. Esce proprio il 21 aprile, tra l'altro Edoardo Leo è nato il 21 aprile e quindi insomma oggi per chi ha voglia di celebrare anche non a Roma, la città eterna, può andare a vedere questo film che è decisamente una riscoperta o forse una scoperta per la prima volta di tutte le bellezze di Roma. Tra gli altri film c'è Gli amori di Susan Handler di Benoît Jacquot, l'ultimo suo film con Charlotte Gainsbourg. È un film di una donna che sta in una grande casa al mare, lei è molto borghese, sposata ma non felice, lui è infedele ma forse anche lei, insomma è molto teatrale, anche perché ovviamente è tratto da praticamente dal testo teatrale di Marguerite Duras, e tutto quello che accade in questa villa sul mare, che ha una terrazza sul mare, con tutti i pensieri e non solo, però insomma pensieri, c'è anche molto pensiero di Susanna, che è appunto Charlotte Gainsbourg. E poi un film di cui probabilmente avete sentito parlare per gli attori è questo.
Queste sono cose per te. Io lo conosco.
Viva del Schumacher!
Se tu muore è nata possibilità,
io. Ma la possibilità. Tu te ne vai a Roma. Ho rilevato un'attività. Un ristorante. Si fa una stronzata. Quello che deve succedere, succede.
Aborto.
Questa te la chiami carbonara?
Ho avuto un'idea. Tu vieni a lavorare.
La cena perfetta di Davide Minnella con Salvatore Esposito, insomma, per Gomorra lo conoscete tutti. Lui è Carmine, un mafioso che, nonostante le attività illecite con la camorra, in realtà lui dentro è un buono. E cosa fa? Apre un ristorante, conosce Consuelo, interpretata da Greta Scarano, che lavorerà lì insieme a lui. Boccerà l'amore? Vabbè, lo vedrete al cinema, dura veramente pochi giorni, il 26, il 27 e il 28 di aprile.
Tous les garçons et les filles de mon âge, io li vedo due a due passare. Tous les garçons et les filles de mon âge hanno sempre qualcuno da amare. E la mano nella mano se ne vanno piano piano, se ne vanno per le strade a parlare dell'amore. Solo io devo andare sola sola, senza amore, senza chi mi può dare un momento d'amore. Tutti i giorni e le notti sono uguali per me. Tutti pieni di noia e triste restare da soli così. Tous les garçons et les filles de mon âge fanno insieme i progetti d'amore. Tous les garçons et les filles de mon âge hanno negli occhi la felicità. E la mano se ne vanno piano piano, se ne vanno per le strade a parlare dell'amore. Solo io devo andare sola sola, senza amore, senza chi mi può dare un momento d'amore. Ragazzi che hanno la mia età potrei anch'io conoscer l'amore. Con i ragazzi che hanno la mia età avrò anch'io qualcuno per me. Con la mano nella mano per andare piano piano, per andare per le strade a parlare dell'amore. Io l'aspetto per restare sempre insieme, solo noi, a sognare una vita d'amore.
Beh, come vi dicevo, questo è il ricordo di Catherine Spack, però chiaramente poi tutto potete ritrovare in podcast sul sito di Radio Popolare, oppure Twitter Chassis Radio Pop, Facebook Chassis Radio Popolare, Instagram Barb Sorrentini. Ora parliamo di un film che abbiamo un po' anticipato, si chiama Darkling, il regista è Dusan Milic, ci porta nel Kosovo post-guerra in un villaggio di sopravvissuti.
Deco, danas imamo jedan specijalan zadatak da uradimo. Pisat ćemo rad na temu Moj život na Kosovu.
Kaj vam je telefonato?
Ne radi telefon, no baterija nema struje.
Ćao, Luka.
Ćao, Miloš. Vidite da su ovi Italijani da nas štite.
Ne, non torneremo più.
Ne možemo više ovako da živimo!
Mama, šta se desilo?
Stani!
Sve ću da vas pobijem!
ci sono delle similitudini ovviamente tra la guerra del Kosovo e la guerra in Ucraina. Lei ne ha vissuta una, ne ha conosciuta una in Serbia. Come la vede questa guerra di oggi in Ucraina?
The difference between the war today, I mean the war in 2022 and the wars in 20 years ago. So for us, for Serbs, this is nothing new, you know, because we lived through the very same thing, you know. We were at that time Ukrainians, you know, but nobody ever asked us about bombing of NATO that happened in 1999, what happened in Kosovo from 1998 till today, you know, nobody's asking, you know, because we have this kind of not finished conflict still right now, and the Serbian people in Kosovo are living still the same way like this girl was living 20 years ago. But it was an extreme situation, because I'm talking about one special particular event that was, we call it pogrom, that was a thing that that happened 2004, where 100,000 Serbs were expelled from Kosovo, from Albanian extremists, you know. So this Ukraine war for us is nothing new, because we were living under bombs for 78 days, much worse war than it is right now in Ukraine, because our national TV was hit, you know, and it was killed immediately 100 people there, you know. So a lot of things are in common. Maybe one Ukrainian or some other girl lives right now like my main character in this film, you know, like she was living in 2004. So that is maybe the connection between this war and the war that happened to us. Every war is the very same, you know. Sorry, it's very same, you know. You have people struggling and fighting for their lives, and somebody else is attacking, you know, and trying to achieve something, you know. That was exactly the same situation, like it was bombing of NATO, of United States, Great Britain and everybody else, you know, in 1999, what happened with Serbia.
Questa guerra non è nulla di nuovo per le persone serbe, poiché la situazione che sta avvenendo in questo momento in Ucraina è praticamente identica a quella che hanno vissuto i serbi 20 anni fa. I bombardamenti che hanno subito hanno avuto lo stesso impatto che sta avendo in questo momento in quelle zone. E una cosa che fa pensare è che molto probabilmente in questo preciso momento in Ucraina ci sono delle ragazze della stessa età della protagonista che stanno vivendo quello che la protagonista ha vissuto nel film. Per questo motivo questa situazione non è nulla di nuovo in Serbia, soprattutto perché ci sono ancora dei conflitti che ancora non sono stati risolti completamente. Le guerre sono sempre così, c'è sempre chi subisce e chi attacca, c'è sempre questa situazione di pericolo, di morte.
Ci può descrivere il contesto storico e di luogo post-guerra del Kosovo, dei posti in cui ha girato questo film?
My personal opinion about that war, if we are talking about in Yugoslavia, not just between Serbia and Kosovo, you know, but if we speak about all the wars that happened in Yugoslavia, we have just it was a civil war, but I think it was a mostly like a religious war between three neighbors, you know. All of us, like we are coming from the same background, you know, but we have different religions. So you have like Orthodox, you have Catholics, and you have Muslims, you know, living in Yugoslavia in that time. And because a lot of problems in Tito's Yugoslavia a long time ago was not resolved, I mean in a different aspects, it was very known that kind of war. We didn't know that war will be so blooded, will happen after Tito's death. When Tito died in 1980, it took almost a decade, but we start to fall apart much before. It was like in 85, 86, Yugoslavia started to collapse. And that collapse of Yugoslavia just was in the same line with the ruining of a Berlin Wall, you know. So the world tried to unite in that moment, and Yugoslavia fall apart, you know. And that was a starting point from that bloody war that started in 1991, you know, and lasted for 5-6 years. So after that, it was a civil war between neighbors. between neighbors. But after that, when Serbia left like a independent country, you know, it was not anymore Yugoslavia, you know, that like a big forces in this film, I'm trying to implement one idea. If you see this kind of burning and flames and fire and this kind of, you know, thunder attacks and so on, it's like a metaphor for me, allegory of something like a force majeure, you know, that is happening to all of us which are down there, you know. So it's a conflict between Serbs and Albanians, but the force majeure is something like a umbrella over that, you know, small entities that are fighting between each other.
Sì, in sostanza la guerra che è avvenuta in Serbia, in Bosnia e Erzegovina, è stata più che altro una guerra civile, quindi una guerra che è stata dibattuta tra paesi confinanti, tra vicini di casa quasi, che era nata principalmente per motivi religiosi, c'erano gli ortodossi, i cristiani e esatto. In sostanza, qualcosa che è da pensare a questo, quello che ho voluto rendere col film, che ha usato la parola allegoria. Un'allegoria come se ci fosse una forza maggiore in questo tipo di guerra. Sì, è una guerra che è avvenuta per motivi religiosi, una guerra civile, ma sembra quasi che all'esterno ci sia una sorta di forza maggiore, come un ombrello, che ha fatto scaturire tutto questo spargimento di sangue.
Tra le vittime della guerra in Ucraina, del Kosovo, di tutte le guerre ci sono le nuove generazioni sterminate. Lei invece ha scelto di raccontare proprio dal punto di vista di una bambina e altri ragazzi e ragazze.
The idea is, you know, because in front of her, who is 11 years old, it's whole life, you know. So I think that was much more touching. The story would be with the protagonist of a child, you know, and how the children are suffering in every war, you know. So that was my first idea, and the idea came because it was a true story, you know, of this girl. So that was the idea, and that's why I decided to make her main character in this film.
Ha scelto questa ragazza di 11 anni perché una bambina molto piccola come lei, 11 anni, questa guerra è praticamente stata tutta la sua vita, e questo è il primo motivo. Il secondo motivo perché questa viene da una storia vera, il film è tratto da una storia di una persona veramente esistita, e questo è stato principalmente ciò che l'ho portato a scegliere, a fare questa scelta.
Un'ultima domanda invece proprio sulla comunità albanese in Serbia. Anche oggi com'è?
You mean Albanian community living in Kosovo? Because in Serbia there are rarely Albanians, you know, maybe 1%, but in Kosovo there are like 10% or maybe 12% living right now of Serbian people, Serbian nationality, some minority, different minorities like Egyptians, Roma people, and it's like 80% of Albanian people living in Kosovo. The situation is not good still, you know, it's not resolved. The situation is not resolved politically, not historically, nothing. So, and my thoughts are that it will not be resolved anytime soon, you know. So we need maybe a decade or two of kind of negotiations, or I don't know how to call it, you know, but I don't think that anytime soon this situation in Kosovo, with Kosovo and Serbia, will be resolved.
La comunità albanese in Kosovo, e nello specifico in Kosovo, è leggermente maggiore rispetto a quanto ci sia in Serbia in generale, ma gli albanesi non sono comunque l'unica comunità e minoranza che è presente in questo luogo. Però, poiché ci sono ancora dei conflitti che ancora non sono stati risolti, si pensa che ci vorranno ancora dei decenni prima che si possa arrivare a un trattato, a un finale per questo conflitto, e quindi c'è bisogno quindi di comunicare, di avere degli scambi per poter giungere a un patto.
grazie a Dusan Milic. Restiamo insomma in temi di guerra, certo non è meraviglioso parlare di questo ancora, però lo facciamo a proposito del film Kurdbun, essere curdo. Il regista è Fariborz Kamkari e lui a raccontarci la storia di questo film.
Cosa volevamo da una patria? Niente di più di una casa con i suoi ricordi nostalgici, un'appartenenza. Niente di più di sentirsi libero, di essere rispettato per quello che sei. Ma cosa volevamo da una patria? Cosa volevamo di così grave che ci avete impedito di averla?
Kurdbun, essere curdo, è il titolo di un documentario diretto da Fariborz Kamkari, che è con noi al telefono.
Buongiorno, grazie.
Stiamo parlando in realtà di un lavoro che arriva da un reportage girato da una giornalista curda. Raccontaci
sì,
tu la genesi.
Nell'estate del 2018 mi ha contattato un giornalista curda da Malta. Mi chiamava da un ospedale psichiatrico perché stava sotto la cura. Mi ha raccontato che è stato a Cizre un anno prima, per puro caso, per un progetto suo, e c'è stato nella città assediata di Cizre. E mi ha chiesto se voglio visionare i materiali che lei ha girato durante l'assedio, perché si è trovata lì, e ha cercato di fare un diario visivo. Quindi giorno per giorno, durante 79 giorni dell'assedio di Cizre, aveva fatto questo diario visivo. Io ovviamente ho detto di sì, mandami il materiale per vediamo se si può utilizzarlo come materia prima per un documentario. Si trattava di circa 300 ore di materiale e mi ha mandato una decina di ore. Io ho visto i primi mezz'ora e ho subito richiamato e ho detto che è molto interessante, sì. Per me era molto scioccante il materiale che vedevo, inoltre che c'era un'atrocità incredibile, come l'esercito turco ha trattato i cittadini di città di Cizre durante questo assedio. Ma l'aspetto che mi ha colpito di più era la somiglianza ad un'esperienza mia personale 30 anni prima, quando ero bambino, in Kurdistan iraniano. Anch'io sono stato in una città assediata e ho visto esattamente le cose che succedevano in questi filmati della giornalista. E questo mi ha dato l'idea di raccontare l'assedio di Cizre, costruire un documentario in base del suo diario visivo, ma anche un po' allargare la visione e prendere questo assedio di Cizre, che ricordiamoci che è stato riconosciuto come un crimine contro l'umanità dal Corte Internazionale,
che era tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017,
sì,
79 giorni di assedio.
Sì, e farlo diventare un esempio, un momento di tanti momenti che ci sono stati purtroppo nella storia del mio popolo, un popolo diviso contro la sua volontà circa 100 anni fa, alla fine della Prima Guerra Mondiale. In questi 100 anni è stato perseguitato in ciascun paese in cui è stato diviso.
Come dire che la storia non è mai cambiata?
No, purtroppo è peggiorato. Nell'assoluta indifferenza dell'opinione pubblica mondiale, questi paesi hanno continuato di perseguitare militarmente e culturalmente questo popolo in quattro parti di Kurdistan, quattro parti di divisi. E io ho vissuto uno e poi ho visto 30 anni dopo un'altra persona ha vissuto la stessa esperienza. Quindi ho pensato questo è un destino comune che ogni curdo ha. E tramite questo materiale ho cercato di raccontare la storia del popolo curdo. E così è nato il film Kurdbun, che vuol dire essere curdo.
Qualcuno riesce ad associare il tuo nome forse ai fiori di Kirkuk, a Pizza e Datteri, che tra l'altro era una commedia, per cui comunque uno stile ovviamente che non trascura la storia e il passato, però anche ironico e leggero, cosa che ovviamente non si può e non si deve dire di questo documentario. Sta per uscire anche un tuo romanzo, Ritorno in Iran, pubblicato dalla Nave di Teseo. È legato a questo film?
E in qualche modo sì, perché in tutte le mie opere, sia film, che sia commedia o drammatico o documentario o il romanzo, cerco di raccontare la mia storia personale in modo, diciamo, un esempio di un individuo che si trova in mezzo degli eventi storici molto importanti, come la vita di una persona o una famiglia viene sconvolta da guerra o dalla rivoluzione. Spesso questi eventi che racconto non vengono raccontati nelle medie. Quindi cerco di dare una voce ad un popolo che è stato molto spesso ignorato, dimenticato. Questa è diventata la mia missione di vita perché sono stato un bambino di guerra e ho visto tante vite sprecate senza motivo, le guerre, e mi sono dato questa missione di raccontare le cose che ho visto tramite questo strumento molto efficace che è cinema.
E infatti molti tuoi film sono passati ai festival, quindi questo forse ti dà veramente la possibilità di dare voce a chi non ce l'ha. Questo documentario arriva al cinema e cosa ti aspetti?
Aspetto che viene notato questa ingiustizia, non solo verso il mio popolo, ma verso un mosaico molto vasto nel Medio Oriente che purtroppo è vittima di un complotto internazionale e regionale. I poteri regionali, con la collaborazione dei poteri internazionali, stanno devastando vari popoli. Sappiamo che Medio Oriente è una zona molto ricca delle culture, delle religioni, delle lingue, delle etnicità diverse, e questi regimi totalitari stanno eliminando questo mosaico, cercano di farle sparire perché le considerano una minaccia verso la loro egemonia. Non viene raccontato. Spero che questo film dà luce a questi eventi drammatici che stanno succedendo.
Raccontando una storia così e uscendo anche in un momento così, trovi dei parallelismi anche con quello che sta accadendo in Ucraina?
Assolutamente. Penso che questo ultimo evento di Ucraina ha un po' forse fatto notare le tragedie che stanno succedendo nel mondo. Sembrava Siria, quello che succedeva in Siria o in Iraq o in Afghanistan sembravano lontane, ma questo evento di Ucraina, per uno come me che nel tutta la sua vita ha vissuto nella guerra, in questi conflitti, sembra l'ultimo episodio di una catena di eventi che io li vedevo passo per passo avvicinarsi all'Europa, un'Europa che non voleva vedere, non voleva essere tormentato, non gli interessava, e finalmente le sta guardando da più vicino questi eventi che prima o poi purtroppo coinvolgeranno anche paesi europei.
Grazie, Kurt Boone, essere curdo al cinema Fariborz Kamkari. Ciao, a presto, grazie per la tua testimonianza.
Grazie, grazie a voi.
Due, Caterina, di tu quello che canti e io mi siedo qui.
Beh, prima di tutto buonasera. Sono molto felice di essere qui. Canterò una delle canzoni della commedia musicale che abbiamo presentato quest'anno, Promesse, promesse. La canzone si chiama Non mi innamoro più.
Io vi lascio.
Passata la festa, cosa resta? Un malico. Thank you.
Allora, Chassy, passiamo a un altro argomento. Parliamo di bocche inutili. Il film racconta una storia che in realtà lasciamo dire e spiegare al regista Claudio Uberti e poi all'attrice Nina Torresi. Il titolo è Bocche inutili. Il regista di questo film è Claudio Uberti, un film che racconta gli anni più bui della nostra storia dal punto di vista della femminilità negata e quindi anche la resistenza delle donne. Ci sono molte attrici, Margot Sicaboni, Lorenza Indovina, Nina Torresi. Do il benvenuto a Claudio, buongiorno.
Grazie, buongiorno, un piacere essere con voi.
Beh, complimenti per aver scelto un momento, non solo un momento storico che al cinema abbiamo visto varie volte, ma anche proprio una parentesi, una parte, un capitolo poco conosciuto. Cosa ti ha ispirato di questo aspetto, di questa tematica?
Ma io sono partito dall'idea della femminilità negata, nel senso che ho preso appunto spunto da quell'orribile situazione della Shoah che chiaramente conosciamo tutti, ma raccontarla in un modo, di una visione un po' diversa, che è quella del mondo delle donne, che è stato pochissimo raccontato sia a livello cinematografico sia a livello editoriale, e volevo proprio narrare la difficoltà ancora più grande che le donne hanno dovuto superare durante la Seconda Guerra Mondiale, perché lì è proprio stato non solo le violenze, tutto quello che ben conosciamo, ma anche tutto quell'aspetto psicologico di negazione della loro femminilità, quindi il taglio dei capelli, la gestione di essere vestite con questi stracci, di avere un luogo comune dove non avere nessun tipo di intimità. Ecco, quindi ho voluto raccontare proprio questo film all'interno della baracca, proprio per rendere ancora più forte quello che è il concetto di convivenza forzata, ma che in qualche modo nega l'esistenza dell'essere umano.
Una sceneggiatura che nasce ovviamente da storie assolutamente vere e plausibili. La sceneggiatrice Francesca Nodari ha anche curato un libro su questo tema, e la storia, la protagonista è Esther, un'ebrea italiana di 40 anni che a un certo punto viene abbandonata e poi portata nel campo, intorno a lei tante altre donne. Vuoi raccontarci un po' tu la coralità di queste storie e poi ci racconti anche del campo di Fossoli dove avete girato?
Allora, le protagoniste sono sostanzialmente queste sei donne, di cui Esther è ovviamente la protagonista principale, che una volta deportata e portata nel campo di transito, che era appunto il campo di Fossoli, viene poi trasportata nel campo di Ravensbrück in Germania, che aveva la peculiarità di essere un campo solo al femminile. Quindi all'interno di questa baracca si crea come una sorta di famiglia che si unisce nei confronti di Esther, che scopre a un certo punto di essere incinta. Quindi queste donne incominciano a ragionare come fare a far sopravvivere evidentemente Esther, ma nello stesso tempo il figlio che porta in grembo. Quindi raccontiamo non solo della femminilità negata, ma anche della generazione, della generatività, che è quindi il concetto di speranza del futuro. All'interno della baracca quindi si crea questo rapporto tra di loro per cercare appunto di proteggere il nascituro e sperare che possa non solo nascere ma sopravvivere, e nello stesso tempo si racconta di tutte quelle che sono poi invece le atrocità che stanno al di fuori di questa baracca. Quindi abbiamo questa finestra che è una sorta di membrana tra il mondo del male, che è il fuori, quindi il nazismo e tutte le sue atrocità, e il mondo del dentro, che è quello invece dettato dalla femminilità e dalla volontà di essere in qualche modo famiglia. Ecco, questo è un po' il racconto del film. Nello stesso tempo raccontiamo il campo di transito di Fossoli, che è altrettanto un'unicità dal punto di vista cinematografico, perché si racconta di questi campi che sono poco conosciuti e poco raccontati, ma che in realtà erano il primo passaggio per andare nell'inferno, perché era il luogo in cui c'era una parvenza di semi-libertà, quindi avevano i loro capelli, i loro abiti, potevano andare allo spaccio e quindi anche poter acquistare degli oggetti, dei beni di prima necessità qualora avessero avuto le possibilità economiche, ma nello stesso tempo avevano anche rapporti con il mondo esterno, perché potevano essere avvicinate dai parenti in questi colloqui che venivano evidentemente tutti ascoltati e gestiti, quindi erano colloqui che non erano assolutamente nella verità, però davano davano alle donne la possibilità di poter sapere cosa stava in qualche modo accadendo fuori e quindi avere anche dei rapporti con i propri cari. E qui era quel momento appunto di transito dove le SS dovevano decidere sostanzialmente della vita e della morte delle persone. Quindi ecco, anche questo è stato un altro punto che a me ha affascinato molto in questa direzione per poter costruire questa storia.
Abbiamo detto appunto Fossoli, ora lì c'è il Museo Monumento del Deportato. Com'è stato girare lì?
Beh, guarda, sono state delle emozioni pazzesche, perché poi in realtà quando si entra in questi luoghi sacri, questi luoghi dove si respira ancora oggi quella situazione di male, di malessere, di costrizione, e che credo che questi luoghi non abbandonino mai in qualche modo. Quindi è stata un'emozione fortissima poter entrare, quindi ringrazio tantissimo la Fondazione Fossoli e il Comune di Carpi che ci hanno concesso in via straordinaria di poter girare proprio dove le cose sono accadute, anche perché a Fossoli poi è passato anche Primo Levi, quindi comunque c'è veramente trasuda di una storia incredibile, e quindi è stata un'emozione enorme per me poter entrare lì e raccontare una storia verosimile appunto dentro proprio nel luogo dove queste cose sono realmente accadute.
Bocche inutili cosa significa?
Bocche inutili era il termine che utilizzavano le SS per definire le donne, perché erano sostanzialmente degli oggetti, erano delle cose appunto inutili ed erano delle bocche da sfamare, e quindi questo era il modo gergale per definire le donne, quindi renderle sostanzialmente degli oggetti e dei numeri come avevano tatuato sul braccio, e quindi da qui abbiamo preso spunto per il titolo del film.
Ti chiedo un'ultima cosa sulle musiche, perché c'è musica composta da Andrea Guerra e poi un brano di Cisco.
Sì, allora Andrea Guerra, il maestro che tutti conosciamo, che ho avuto l'onore di poter avere nel mio gruppo per poter realizzare questo film, quando io gliene ho parlato e gli ho raccontato la storia si è subito entusiasmato, e quindi sono tutte musiche originali, come anche quella di Cisco che prendendo spunto proprio dalla sceneggiatura ha scritto questo brano appositamente per il film, quindi vengono anche riprese parti della sceneggiatura nel testo della canzone, e credo che sia un qualcosa di estremamente interessante.
Grazie Claudio Uberti, Bocche inutili dal 25 al 29 aprile come film evento al cinema. Ciao, buon 25 aprile.
Ciao, grazie mille, grazie a tutti.
Quando i nazisti hanno rastrellato il quartiere ebraico, mio marito, i miei genitori, i miei nonni sono stati portati via con la forza.
Sono sola.
Sì, bene.
Kuriat.
Ti camion, ragazze.
Parlano tedesco.
Qui ci ammazzano tutti.
Siamo diventati animali da circo adesso.
Non so cosa ne sarà di me. Poche ore ho perso ogni riferimento. Ho fatto 12 giorni tra viaggi, mezzi e attese per arrivare qui, a Ravensbrück. Il nostro corpo non ci apparteneva più. In questo turbinio di emozioni voglio conservare una speranza.
Penso di essere incivile. Come sarà? Aiuto io.
Dorothea ha scoperto che una delle donne è incinta.
Non ce la faccio più. Non ho più forze.
Ma come siamo diventate? Come le SS?
5 mesi e mezzo.
Stupide bocche inutili. Così ci definiscono.
Forse non ce la faremo. Almeno moriremo da donne.
Basta!
Lo ordiglio con tutta la sua forza quando senti che arriva la contrazione.
E adesso sentiamo cosa ci racconta Nina Torresi.
Chi è il mio personaggio? Il mio personaggio è Giuliana, una ragazza molto giovane che vive quelli che sono stati gli anni della persecuzione nazista in Italia, che ha come unica colpa quella di essere una partigiana, quindi verrà catturata da nazisti e deportata in un campo di concentramento. Qui si ritroverà insieme ad altre donne a cercare di sopravvivere alle violenze, al lavoro forzato e come dire, a trovare e a mantenere viva una speranza. Talmente forte è per lei il trauma che smetterà di comunicare con il mondo esterno, perde la parola e si chiude in un suo mondo, tutto suo, che però come dire, le darà la forza per andare avanti, per sopravvivere e per sopportare tutta questa atrocità. Per me da attrice è stato un lavoro molto forte, molto molto intenso, perché spesso siamo abituati a comunicare le emozioni attraverso la parola. In questo caso, non parlando, non avendo battute durante il film, è stata una grande prova per me da attrice, perché tutto quello che andava comunicato attraverso gli occhi e il corpo, ed è stato molto molto intenso anche solo immaginare quello che possa essere stato. Giuliana dirà però l'ultima parola del film, dirà "ricorda", che è una parola che ha, come dire, un peso specifico molto forte, ed è quello che è stato un po' il nostro compito rispetto al film: ricordare la storia, ricordare per non ripetere quello che è stato. Che idea mi sono fatta della questione femminile legata a quel momento storico? Ma credo che in quel momento storico, che è stato l'inferno sulla terra, non si trattava più di donne o di uomini. L'obiettivo da parte dei nazisti era quello di annullare l'identità del nemico. Non erano più esseri umani, non avevano più un corpo, più un'anima. L'aspetto interessante del nostro film è di dare appunto un punto di vista del tutto femminile. Sono donne che sono state vittime della follia nazista, e anche se fisicamente appunto più deboli, conservano un attaccamento alla vita incredibile. Le donne hanno, come dire, dentro di loro una forza incredibile. Sono le donne a creare la vita, le donne a partorire, e all'interno di questo film sarà proprio, diciamo, la vita di una bambina che deve nascere a far conservare dentro di loro questa speranza e a dargli la forza per resistere. E questa solidarietà femminile che esce fuori dal film è molto forte, molto bella. Sono donne che unite ce la fanno sempre.
Che di legno e filo spinato nell'inferno di fame del 44, uniformi nel campo di donne e bambini, bocche inutili che non parlano più, uniformi nel campo di donne e bambini, bocche inutili non parlano più. Sirena che suona, tutti quanti giù in fila, pane nero e miseria, pancia vuota che grida, lavorare e marciare, digiunare e sparire, bocche inutili non si sentono più. Lavorare e marciare, digiunare e sparire, bocche inutili non si sentono più.
Perché non è andato nel nord a combattere i tedeschi con i partigiani?
Ma Silvio aveva 70 anni, piccolo, malaticcio, andava con i partigiani.
Chi parla di partigiani?
Io.
Canaglie che non hanno fatto altro che confusione.
Bravo!
Ma che ride sotto i baffi lei? Vogliamo parlare seriamente su questo argomento?
Silvio, ma di che vuoi parlare? Siamo ospiti, stiamo per mangiare.
Attenzione! Vi leggiamo il comunicato ufficiale sui risultati del referendum popolare monarchia-repubblica.
Ma che fa? Mangia?
No.
Monarchia, voti 10.709.423.
Bene, bene, bene.
Mamma, abbiamo vinto.
Molto bene.
Votano Chopin.
Repubblica, voti 12.718.019. Da oggi l'Italia è repubblicana.
Oddio, la mamma.
Che cosa?
La mamma si sente male.
La mamma?
Vieni.
Il Consiglio dei Ministri.
Andiamo, generale.
Della proclamazione dei risultati del referendum fatto a termine di legge dalla Suprema Corte di Cassazione e che assicura la maggioranza alla Repubblica.
Andiamo, Massimiliano.
E si è riservato di andiamo. Decidere nella seduta.
Non piangere, papà, non tutto è perduto. Vecchia eccellenza.
Qualcuno che ride pure.
Il senso di tutti gli italiani.
Chi ha il coraggio di ridere? Viva il re!
Evviva!
Canaglie. Della sua
forza e del suo vieni, corso, caro, vieni.
Non si presti a provocazione di elementi faziosi. Nella sicurezza che nessuno potrà più strappargli la vittoria.
Che facciamo? Ce ne dobbiamo andare? Della
consultazione popolare. Oh, sì, sì, mangiamo e poi ce ne andiamo. Il governo.
Ecco, brava, mangiamo.
Questa clip che avete sentito è Una vita difficile. Perché ne stiamo parlando? Lo chiediamo al prossimo ospite, che è Mario Tedeschini Lalli, che ha scritto un libro, Nazisti a Cinecittà, edito da Nutrimenti. È una storia particolare perché racconta il cinema interpretato da attori che sono stati nazisti. Intanto do il benvenuto a Mario Tedeschini Lalli. Ciao. Una storia abbastanza incredibile, quindi la prima curiosità è come tu hai scoperto questi documenti e il fatto che alcuni attori in alcuni film come Luchino Visconti, Dino Risi, insomma, che trattavano veramente temi di nazismo, cioè quello era il tema, poi si ritrovassero degli attori che hanno fatto parte dell'SS.
Ma era una storia in qualche senso che aspettava di essere raccontata, nel senso che alcune cose non erano segrete affatto. Io sono incappato, perché mi occupavo in realtà di un'altra questione storica che non c'entra niente, nel nome di Borante Domislav, che era uno dei vice di Kappler durante l'occupazione nazista di Roma, e ho fatto una ricerca su Google e ho scoperto che con il suo nome, il suo cognome, non con uno pseudonimo, aveva partecipato al film Una vita difficile di Dino Risi con Alberto Sordi del 61, che è uno dei grandi film del cinema italiano di quel periodo. La cosa era ancora più paradossale perché lui faceva una piccola parte di un tedesco che stava per fucilare il partigiano Sordi in un film scritto da Rodolfo Sonego, che era il grande sceneggiatore, oltre che essere però stato a sua volta un comandante partigiano nel Bellunese, un vicecomandante della divisione partigiana a Belluno.
In particolare lui era?
Lui era Borante Domislav.
Ok, Domislav.
Domislav. L'altro, che era un maggiore dell'SS appunto in quanto tale partecipò alla strage delle Fosse Ardeatine. Un'altra persona che era quel pomeriggio sera, il 24 marzo del 1944, alle Fosse Ardeatine, era per l'appunto il maggiore Karl Haas. Karl Haas, che in realtà abbiamo conosciuto a metà degli anni 90, quando con il processo Priebke, Erich Priebke, un altro ufficiale dell'ISS alle Fosse Ardeatine, uscì fuori anche il nome di Haas. Haas però aveva vissuto 50 anni tranquillamente in Italia, all'inizio come agente dei servizi americani e italiani e poi facendo di tutto un po', compreso del cinema. E già negli anni 90 uscì fuori che lui aveva partecipato ad alcuni film, tra cui La caduta degli dei di Visconti. Io ho cercato di capirne qualcosa di più e ho messo insieme un po' una storia un pochino più complessa, con più personaggi, più film e più vicende.
Ecco, infatti appunto hai citato La caduta degli dei di Luchino Visconti, stiamo parlando anche di film dopo gli anni 60, 70, insomma comunque un bel po' dopo la guerra. La cosa, ovviamente la curiosità, è se chi li scritturava aveva idea di chi fossero o del loro passato.
Secondo me probabilmente no, d'altra parte erano persone che tra le altre attività, diciamo per sbarcare il lunario, facevano quelle di traduttori delle produzioni internazionali e quindi erano dei tedeschi a portata di mano, e dei tedeschi a portata di mano, se ti serve uno che abbia la faccia e sappia tutto quanto di come si muoveva un militare tedesco durante la guerra e ce l'hai in casa, lo adoperi. Questa è una mia, diciamo, interpretazione, ma è la cosa più banale a cui la spiegazione più banale a cui sono arrivato dopo questo studio. Io lo chiamo la sindrome del nazista della porta accanto. E d'altronde, come mi ha spiegato qualcuno, se tu fai un film di ladri, per esempio Suso Cecchi d'Amico, la famosa sceneggiatrice italiana, scrisse il film La ladra, si informò presso una ladra, diciamo, professionista. Quindi che sapessero esattamente che questi personaggi avevano partecipato alla strage delle Fosse Ardeatine, io penso di no. Però certo non si sapeva. Quello che si sa, che ho trovato una piccola notizia dell'Ansa e poi un'intervista dell'Unità di allora, Carlo Lizzani, il regista Carlo Lizzani, dalla mostra di Venezia nel 97, siccome il mese prima, alla fine di luglio, c'era stato la prima condanna per Cavas, disse, presentando in realtà un altro documentario, disse a Venezia, dice, ma quel Cavas di cui si parla, cioè, la sapete, in realtà faceva il consulente militare per De Laurentiis. Me lo proposero per il processo di Verona, il suo film del 1943 sulla vicenda di Ciano e del processo ai fascisti che votarono contro Mussolini il 25 luglio del 43. E poi scavando, insomma, si capisce che in realtà il processo di Verona fu prodotto sì per conto della De Laurentiis, ma da Duilio Coletti, che era un altro celebre regista di film prevalentemente di guerra, che aveva fatto a sua volta recitare Karl Haas in un suo film del 55, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, ci sono tutte delle catene di solidarietà, diciamo così. Ecco, non ci sono grandi, non saprei come dire, grandi complotti, grandi trame nere particolari. C'è una catena di solidarietà tra personaggi di un certo tipo che trovano, tra le altre cose, da lavorare in questa maniera. D'altra parte, specialmente negli anni 40, negli anni 50, fare la comparsa in un film era una cosa abbastanza facile nel senso, in termini tecnico-amministrativi, ti dovevi mettere in fila, aspettare che un capogruppo ti scegliesse, diciamo, no? E poi è diventata un pochino più complicata, un pochino più strutturata, ma insomma era abbastanza semplice, ecco.
No, poi la cosa incredibile è che, per esempio, tu citi anche film, appunto, hai detto Luchino Visconti, ma c'è anche Vittorio De Sica, Luigi Comencini, comunque tutti i registi di cui bene o male si sapeva da che parte stessero, no?
Assolutamente sì. E quella cosa di Comencini, quindi di Tutti a casa, perché stiamo parlando di un altro film, se vogliamo, che ha formato la coscienza nazionale, no? In un certo senso, degli italiani in quel periodo, nei periodi successivi, mi sono accorto che recitava Borante Domislav, perché, appunto, a proposito di questa catena di persone e di cose, perché un altro ufficiale tedesco, che era il capo della propaganda di Kesselring, il comandante tedesco in Italia durante la guerra, che era uno scrittore, fece anche lui il consulente militare per diversi film italiani, tra cui per esempio Le quattro giornate di Napoli di Nanni Loi, di nuovo un altro intellettuale certamente di sinistra, e aveva fatto il consulente di Rizzani anche lui per il processo di Verona, e racconta per Tutti a casa. A questo punto io ho riguardato Tutti a casa nella speranza di trovare Karl Haas, perché sapevo che aveva lavorato anche lui al processo di Verona, invece Karl Haas non c'era, ma ho trovato Borante Domislav, per dire, è un po' un piccolo circonfuso, diciamo così.
Sì, quindi insomma alla fine figuravano come esperti, preparati e comparse, per cui forse era anche difficile capire realmente cosa ci fosse dietro. Ma solo loro due o ce ne sono stati altri poi? Magari poi c'erano e non si sapeva.
Allora, questi loro due, cioè Borante Domislav e Karl Haas, sono certo i due personaggi più interessanti, perché in effetti poi anche recitano e perché sono due altri ufficiali che parteciparono alla strage delle Fosse Ardeatine. Alla fine degli anni 40, anzi per essere più precisi, nel 1949, arrivò in Italia sotto falso nome l'ex governatore di Leopoli, ahinoi, in questi giorni sappiamo dove stava, che era la Galizia occupata dai tedeschi, che nel 49 sotto falso nome cercava di sfuggire a un mandato di cattura alleato nei suoi confronti, e visse a Roma 2 mesi e mezzo trovò lavoro come comparsa in un paio di film. Intorno alla sua figura ovviamente non è così centrale rispetto alla storia d'Italia, naturalmente, a differenza degli altri due che facevano parte del comando di Kappler a Roma, ovviamente. Ma la cosa interessante è che nel primo weekend del luglio del 49 lui passò una bella giornata sul lago di Albano, ospite di Karl Haas, e morì dopo 10 giorni. Intorno a questo c'è stato tutto un giallo, che poi in realtà si è scoperto tutto questo giallo non essere, ma insomma la famiglia ancora di Otto von Wächter, che così si chiamava questo ex governatore di Leopoli, ancora ritiene che sia stato ucciso da Karl Haas. In realtà ci sono documenti che provano differentemente, ma insomma c'è tutto ci sono delle vicende anche personali un po' strane. Il quarto personaggio, questo Anton Bossi Fedrigotti, che era un nobile tirolese di Dobbiaco, scrittore nazista della prima ora, scrittore di romanzi di successo negli anni 30, sceneggiatore, che appunto durante la guerra a un certo punto nel 44 fu in Italia e quindi a Roma come responsabile della propaganda del comando di Kesselring, e che nel dopoguerra, tra le altre cose, per qualche anno visse di nuovo pure a Roma e fu il consulente militare di diversi film, alcuni diciamo così democratici di sinistra, appunto Processo di Verona, Tutti a casa, Le quattro giornate di Napoli, altri invece più militareschi come Londra chiama Polo Nord di Giulio Coletti del 56, dove recita anche Carl Haas, e Sotto 10 bandiere del 60, sempre di Giulio Coletti, due film con personaggi tedeschi militari buoni e onorevoli di fronte ai tedeschi cattivi invece, eccetera eccetera, con questo schema qua. Questo signore è un intellettuale, poi è morto all'inizio degli anni 90, che è andato per la maggiore e che appunto ha fatto anche di questi lavori, ha scritto libri per ragazzi, e, insomma un personaggio interessante.
Grazie a Mario Tedeschini Lalli, il libro è Nazisti a Cinecittà, edito da Nutrimenti. A presto, ciao.
Grazie mille.
Vedi Günther, tu questa notte hai conquistato qualcosa di veramente straordinario. La brutalità di tuo padre, l'ambizione di Friedrich, la stessa crudeltà di Martin. Puro, assoluto. Ma sta attento. Questo potenziale d'energia e furore è troppo importante per farne la ragione di una personale vendetta. Sarebbe un lusso, uno spreco inutile. Per distruggere Friedrich basta il semplice morso di un serpe. Tu verrai con me. Noi ti insegneremo ad amministrare questa tua immensa ricchezza, ad investirla nel modo giusto. Tu hai capito?
E questa invece era La caduta degli dèi di Luchino Visconti. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis. Vi ricordo che potete ascoltare Chassis in podcast sul sito di Radio Popolare, Chassis Radio Pop su Twitter, Chassis Radio Popolare Facebook e Instagram Barba Sorrentini. Un saluto e a giovedì prossimo. Ciao.